Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, stiamo leggendo in queste settimane, fino a quasi alla conclusione dell'anno liturgico, i primi 10 capitoli della lettera agli Ebrei, nei quali viene presentato il sacerdozio ebraico e viene presentato il nuovo sacerdozio introdotto da Gesù. E questa prima parte del brano che abbiamo letto sta parlando del sacerdote ebraico, della liturgia ebrea che doveva preposto e scelto tra gli uomini per essere un ponte. Il sacerdote è il pontefice, cioè ponte tra Dio e gli uomini, è l'uomo di Dio al quale ci si rivolgeva e ci si rivolge per incontrarsi con il Signore, per chiedere perdono al Signore. E nelle liturgie ebraiche il sacerdote, prima di offrire sacrifici per i peccati del popolo, li offriva per se stesso, perché peccatore come gli altri. Ma arriva un nuovo sacerdozio, quello di Cristo, che non è più secondo la carne, secondo l'ordine di Aronne, perché i sacerdoti ebrei erano i discendenti della famiglia di Aronne, ma un nuovo sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec. Melchisedec era quel sacerdote che appare nella storia di Abramo come colui che riceve l'offerta di Abramo, e quindi è un sacerdote di un sacerdozio misterioso, divino, senza discendenza carnale. Così sarà il Cristo, che in quanto Dio incarnato è il ponte. Dirà Caterina da Siena nei confronti del Signore che lui crocifisso è il ponte, il grande ponte a cui bisogna aggrapparci per andare al Padre. E sacerdozio, se nel Vecchio Testamento richiedeva tenerezza e compassione da parte del sacerdote, quanto più si manifesta compassionevole e buono il Signore Gesù, che ci ama di amore divino. Quell'amore che era già stato manifestato dal Signore attraverso il profeta Geremia al suo popolo in cattività, in schiavitù a Babilonia, a cui fa giungere attraverso questo profeta questo oracolo di speranza, di fiducia, di consolazione, a un popolo afflitto, a un popolo sofferente, a un popolo schiavo, questo popolo viene raggiunto da questa parola di speranza nella quale il Signore che altro dice al suo popolo? Guarda che tu stai soffrendo, guarda che tu sei umiliato, ma lo so, io ti voglio bene, io sono con te, io ti salvo, io ti riporterò a casa. E la cosa molto bella nell'esperienza del popolo di Dio è che proprio in quella situazione di difficoltà, di assoluto malessere, scopriranno una nuova relazione con il Signore. Si sentiranno e capiranno di essere amati in quella situazione. E questa è la bellezza di quelli che vengono chiamati gli Anawin di Israele, i piccoli di Israele, che nelle loro difficoltà, nel loro affranto, nella loro solitudine, nella loro umiliazione, nella loro sofferenza, sperimentavano l'amore di Dio. E questo anche noi dovremmo poter dire la stessa cosa. Se siamo qui dovremmo poter dire la stessa cosa, che abbiamo questa esperienza di questa vicinanza. Noi siamo esperti, dovremmo essere in quanto cristiani esperti dell'amore di Dio, e ciascuno di noi dovrebbe poter dire: sì, lo so che il Padre mi ama, che il Padre mi accompagna, che la mia vita, come diceva Caterina da Siena, è nelle sue mani, e come diceva il profeta, anzi mi ha disegnato nelle sue mani. E con il salmista ciascuno di noi potrebbe e dovrebbe cantare al Signore grandi cose, Lui sta facendo, Lui fa nella mia vita. Grandi cose che nessuno conosce, ma che io sperimento, che io so, e per le quali sono qui, come ogni domenica, per dire grazie, Signore, per quello che Tu fai nella mia famiglia. Grazie, Signore, per quello che Tu fai nella mia vita. Grazie, Signore, per quello che Tu fai, perché Tu sei sempre all'opera. La Tua opera non viene corrisposta, la Tua opera viene rifiutata, ma Tu operi sempre e operi nell'amore. Quell'amore che viene manifestato in particolare in questo brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. Viene presentata la figura di Bartimeo, figlio di Timeo. È una figura importantissima nel Vangelo di Marco. E bisogna comprendere il contesto nel quale è inserito. Domenica scorsa abbiamo ascoltato il terzo annunzio della Passione e la domanda successiva, o meglio, il terzo annunzio è stato omesso, è stato riportato solo la domanda successiva di Giovanni e Giacomo, che mentre il Signore parlava di morte, umiliazione e crocifissione, loro chiedevano un posto a destra e un posto a sinistra. Ecco, pochi brani prima di quel passo c'è una scena che dobbiamo aver presente per capire adesso quest'altra scena, perché è tutto un continuo e siamo in questo contesto. Gesù cammina, c'è una grande folla con Lui, c'è una folla con Lui, e dice Marco, gli apostoli erano stupiti. Di che cosa? Bisognerebbe leggere quello che c'era prima, perché il Signore a Pietro che gli diceva, ma Signore, noi che abbiamo lasciato tutto, perché aveva detto, no? C'era il contesto del giovane ricco che non se la sentì di lasciare tutto e seguirlo, allora Pietro dirà, ma noi che abbiamo lasciato tutto, cosa ne avremo? E Gesù dirà, avrete 100 volte tanti, e persecuzioni e sofferenze. E gli apostoli camminavano, quindi erano, dice, ma che cosa da dice? Erano stupiti, cioè meravigliati, non capivano. E dice ancora Marco che la folla aveva paura, perché c'era un'atmosfera attorno a Gesù già di odio, di persecuzione forte. E questo è questo contesto. Gesù che cammina e cammina davanti. È una scena plastica. Gesù che cammina davanti, gli apostoli un po' così dubbiosi, i discepoli spaventati. Ma Lui cammina, e lo sappiamo da Luca, a muso duro. E dove va? Va a Gerusalemme. E in questo contesto ci saranno la domanda di Giovanni e Giacomo, e subito dopo, che chiederanno di sedere una a destra e una a sinistra, e subito dopo questa scena, che è in questo contesto, di Gesù che cammina davanti e questa folla che gli va dietro, però non si capisce bene perché gli va dietro. Hanno paura. E dal margine della strada si ode questo Bartimeo che, sentito dire che passava Gesù, si mette a gridare. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. È una frase preziosa che dovremmo custodire nel nostro cuore. Questa frase ha formato innumerevoli santi nell'ambito della spiritualità orientale, dove c'è questa spiritualità della preghiera del cuore, dove il fedele, avendo meditato, avendo assimilato questa pagina del Vangelo, la sintetizza con questa preghiera, gridando continuamente al Signore. Signore Gesù, abbi pietà di me. Signore Gesù, abbi pietà di me. In una ripetizione continua, che attraversa tutta la giornata, tutte le cose che si fanno, perché a un certo punto l'anima prega da sola e tutto viene sintetizzato in quella invocazione del nome di Gesù. un'invocazione continua a Gesù, il Salvatore, salvami Signore. È una frase preziosa, impariamola, soprattutto quando ci viene difficile pregare, quando siamo aridi, quando non riusciamo a dire le nostre solite preghiere. Fermati lì un attimo, magari davanti a un crocifisso o pensando a Lui che passa davanti a te, e tu misero lì, mendicante d'amore, mendicante di santità, mendicante di pace, mendicante di gioia, dice: Signore Gesù, abbi pietà di me. E glielo ripeti, glielo ripeti, glielo ripeti, e vedete che la vostra preghiera acquisterà una profondità inusuale. E molti lo rimproveravano, cioè questa persona lo rimproverano perché dava fastidio, gli dava fastidio che gridasse. E anche noi, quando gridiamo a Gesù nella nostra preghiera, siamo disturbati da qualcuno che non ci vuole fare pregare, qualcuno che ci dice: ma che preghi a fare? Ma lui non ti ascolta. Ma che senso ha la tua preghiera? Stai perdendo tempo. Qualcuno che si serve anche del clima attorno a noi, anche familiare, no? Qualcuno che è quello del piano di sotto, che vuole farci cessare di pregare. Qualcuno che anche siamo noi stessi nella nostra parte bassa, nelle nostre passioni, che vorrebbero sfrenarsi, vorrebbero soddisfazione, quindi vorrebbero fuggire dalla preghiera per fare altre cose più soddisfacenti e più seducenti. Tu continua a gridare al Signore. Continua a gridare al Signore. Non dar retta a queste voci che vorrebbero impedire che tu gridassi al Signore. Continua a gridare. E avverrà quello che è avvenuto a Bartimeo. Ti manderà a chiamare. Chiamatelo. Coraggio, alzati, ti chiama. Che bella questa parola, coraggio. A me piace tanto. Coraggio. Quando non sai cosa dire a una persona, digli coraggio. È una parola sacramentale che dà forza, che dà forza. La Bibbia è piena di incoraggiamenti. Il nostro Dio è un Dio che incoraggia in qualunque nostra situazione. Coraggio. Non c'è una situazione senza una via d'uscita. Il Signore ti aprirà una strada. Coraggio. Abbiamo in noi questa fiducia, che non è la realizzazione miracolistica di tutte le nostre attese e le nostre speranze, nel senso che coraggio vuol dire che il Signore ti risolverà le situazioni a modo tuo, come tu vorresti, no? Ti aprirà una strada che non sai, e attraverso quel dolore e quella sofferenza ti porterà a una luce nuova. Coraggio, alzati. E cosa fa Bartimeo? Si alza, balza in piedi. È una scena bella. Dovremmo fermarci a contemplare a casa durante la settimana. Riprendiamoci questo Vangelo, Marco 10, no? Cieco che balza in piedi, ve lo figurate? Un cieco che balza in piedi, no? E si presuppone che vada in fretta da Gesù. Un cieco che va in fretta, cosa lo spinge? La chiamata, lo ha spinto quel cieco, butta via il mantello. E il mantello, lo sapete che era oggetto della giurisdizione della legge ebraica, era tutelato dalla legge ebraica. Il libro del Levitico tutelava il mantello del povero, che non bisognava che nessuno si tenesse a casa se lui lo dava come pegno la notte, perché era la sua unica proprietà, la sua unica ricchezza, era la sua casa, era il mantello. Quindi vedete che quando dice lasciò il mantello quel povero, se io so che il mantello rappresenta tutto questo, capisco che qui il Signore Gesù vuole dire a me, vuole dire a te qualcosa di forte. Non puoi andare a Lui se non getti il mantello. Non puoi andare a Lui se non getti il tuo mantello. Non puoi andare a Lui se non getti il tuo mantello. E qual è il tuo mantello? Ognuno c'ha il suo. E lo sappiamo qual è. E lo sappiamo qual è. Ognuno lo sa qual è il suo mantello, che deve gettare. Sono le false sicurezze, i nostri idoli, i nostri attaccamenti disordinati, che fanno sì che Lui non regna nel nostro cuore, che Lui non è l'unico, che Lui non è il primo, che Lui non è l'amato, con la maiuscola. Vi ricordate quell'altra frase che disse, forte, chi non ama, chi ama qualcuno più di me non è degno, chi ama qualcuno più di me non è degno di me. E quello è il nostro mantello, quell'amore che tu hai che precede e primeggia sull'amore di Cristo. Ognuno c'ha il suo, lo devi gettare giù. E voi direte, padre, ma come faccio? Sento un fortissimo legame. Se lavora col desiderio. Ancora Caterina da Siena, la grande maestra, dottore della Chiesa, quanto ama il Signore i desideri. I desideri. Non sei santo, anche se sei il più profondo peccatore, perché c'hai un vizio segreto che nessuno lo sa. Ma desidera la santità. Desidera che il Signore ti liberi. Desideri che il Signore ti strappi a questa dipendenza. Desidera che il Signore ti dia un cuore nuovo, una capacità nuova di dominare te stesso. Desidera quell'amore che non hai. Desideralo sul serio, prega, inginocchia, invoca, supplica, grida al Signore. Dammi l'amore che non ho. E questo è gettare il proprio mantello. Ma se non fai neanche questo, se non lavori neanche nel desiderio, l'incontro non c'è. Puoi fare 100.000 comunioni, ma l'incontro non c'è, perché non hai gettato il tuo mantello. E si avvicina al Signore e gli fa il Signore la stessa domanda che fece a quei due, pochi versetti prima. Cosa volete che io faccia per voi? Sedere a destra e a sinistra nella tua gloria. Se sapevano che la gloria di Gesù era la croce, non gliel'avrebbero chiesto. Se sapevano che il trono di Cristo era la croce, si sarebbero guardati bene. Ma un giorno siederanno anche loro accanto a Lui. E saranno capaci, loro vigliacchi, loro che non avevano capito niente, loro che fuggiranno davanti al loro Maestro quando verrà incatenato, loro dopo, con la ricezione dello Spirito Santo, troveranno la forza di essere fedeli e di morire lì dove mai avrebbero pensato di esserne capaci. Crocifissi con Gesù. Questo è stato capace di fare Gesù con quei due che non sapevano quello che chiedevano. Cosa vuoi che io faccia per te? Chiede Gesù a questo, che diventa maestro, modello del discepolato. E la risposta bella, Signore, che io veda. Non fermiamoci alla vista fisica. Qui Marco ci vuole dare qualcosa di più. Signore, che io veda te, che io veda la luce. Signore, che io veda la verità. Signore, che io viva. Signore, che io ami. Queste sono le risposte che sono racchiuse in quel Signore, che io veda. E c'è un'annotazione importante. Alla fine della prima parte ci sarà una guarigione di un altro cieco di cui non si diceva il nome e che Gesù non permette che lo segua. Il cieco di Betsaida, alla fine della prima parte c'è quel cieco, alla fine della seconda parte c'è questo cieco, di chi si dice il nome, Bartimeo, che chiama Gesù per nome, lo invoca Gesù, e che, conclude Marco il brano, lo segue lungo la strada. È fortissima questa annotazione di Marco, perché dobbiamo tornare all'inizio, quando ve l'ho detto. Gesù camminava a muso duro, c'erano questi che camminavano dietro con paura e con meraviglia. Lui no. Lui, il cieco, che è balzato con gioia alla chiamata di Gesù, alla domanda di Gesù, cosa vuoi che faccia per te? Chiede la vista, lo ottiene e lo segue lungo quella strada, non come gli altri. Lo segue con gioia, lo segue con entusiasmo, lo segue con coerenza. È la strada che porterà alla croce. E lì si conclude la seconda parte, che si apre poi alla terza, che sarà la passione di Cristo. E allora, carissimi fratelli e sorelle, non lasciamo passare questo Vangelo così. Riprendiamolo in mano durante questa settimana, Marco 10. E sentiamo nel nostro cuore questa domanda che Gesù ci vuol fare oggi. E ogni volta che noi leggeremo questo brano la vuole fare a ciascuno di noi, ma in modo particolare Gesù vuole fare questa domanda oggi a ciascuno di noi, soprattutto chi farà la comunione e chi non la farà perché è in peccato grave e non la deve fare, ma può fare la comunione spirituale, desiderare nel proprio cuore che venga Gesù. E allora sentirà questo Gesù che gli dirà: cosa vuoi che io faccia per te? Stasera Gesù dirà a ciascuno di noi, nel silenzio del nostro cuore, la stessa frase che ha detto a Bartimeo: cosa vuoi che io faccia per te? A noi la risposta: sedere a destra e a sinistra nel suo regno, come quei due che non avevano capito niente, o rispondere come Bartimeo: Signore, che io veda, che veda te, che abbia la luce della verità, che non sprechi la mia vita. Signore, che io ami. Signore, che io viva. Chiediamo alla Vergine Maria che ci dia di dare questa risposta con profondità di coscienza e di amore. Ama. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. Per intercessione della Vergine Maria scenda su di voi, i vostri cari, i desideri e le speranze più belle che avete, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita e la vostra gioia. Andate in pace.
Rendiamo grazie.